Buonasera a tutti i consiglieri, benvenuti a questa nuova assise consigliare. Prego, grazie al sindaco, ai consiglieri, anche al segretario. Prima di dare inizio procediamo all'appello nominale dei presenti, manifestando già la non presenza dei consiglieri dei Vigili Danilo e Zenali Carlotta, giustificati, e la temporanea non presenza della consigliera Roncador Rosa, che penso sopraggiungerà a breve.
Buonasera a tutti. Casa Grande Susanna.
Presente.
Concin Mariano.
Presente.
Dal Fovo Michele.
Presente.
Dalla Brida Danilo. Presente. De Vigili Danilo, assente giustificato. De Vigili Giorgio.
Presente.
Franzoi Mattia.
Presente.
Gasperetti Bruno. Presente. Girardi Cristian.
Presente.
Kaiserman Alessio.
Presente.
Martinatti Sara.
Presente.
Merlo Nicola.
Presente.
Pellegatti Matteo.
Presente.
Roncador Rosa, assente giustificata. Taita Andrea.
Presente.
Tortolo Federico.
Presente.
Weber Marco.
Presente.
Zenari Carlotta, assente giustificata. Quindi presenti 15.
Quindi possiamo dare inizio ai lavori, ma prima di dare inizio fammi nominare anche i due scrutatori. Nella figura di Tait, sì, va bene, e Dalla Brida, consigliere, come scrutatore. Sì, va bene, ok. Perfetto, diamo allora inizio al primo punto dell'ordine del giorno, con l'interrogazione della lista Crescere Insieme, Futuro Insieme, sui lavori e il parcheggio di Piazza Vittoria. Prego la parola al proponente.
Parlo io a nome di, naturalmente del nostro gruppo. Considerato che i lavori del cantiere del parcheggio di Piazza Vittoria stanno andando avanti ed iniziano ad arrivarci domande e curiosità da parte dei cittadini sulla futura organizzazione del servizio, si chiede al sindaco e agli assessori competenti quali saranno alla fine i posti auto effettivi, in che forma i suddetti posti saranno resi disponibili ed in particolare la sosta sarà a pagamento? Il tempo di sosta sarà limitato, disco orario? Ci saranno posti riservati per residenti di aree specifiche con affitto a medio-lungo termine o a titolo gratuito? È stata fatta una stima del costo annuo per la gestione dei parcheggi? Se sì, quale sarà l'importo? Sono state previste delle convenzioni, agevolazioni nell'uso dei parcheggi per i clienti delle attività commerciali e, nel caso non siano ancora state prese decisioni, quando saranno disponibili le suddette informazioni?
Grazie, consigliere Dalla Brida. Lascio la parola al sindaco per la risposta.
Grazie, presidente. Buonasera a tutti. In riferimento all'interrogazione in oggetto, l'amministrazione comunale, pur consapevole di aver superato i termini previsti dal regolamento per la risposta alla stessa, come pubblicamente dichiarato in occasione del Consiglio Comunale del mese di settembre, voleva attendere la definizione di un incarico tecnico in corso di costruzione per poter dare risposte precise rispetto ai quesiti posti dagli interroganti. Risposte che devono tener conto, evidentemente, non solo del realizzando parcheggio, ma di scelte da operare in materia viabilistica, commerciale, socio-economica. Tenuto conto però che legittimamente gli interroganti hanno sollecitato la risposta all'interrogazione in data 7 novembre 2021, con la presente precisiamo quanto segue. Il tema dello sviluppo del centro storico sta particolarmente a cuore dell'amministrazione, che, come specificato nel proprio programma elettorale, intende, una volta ultimata la riqualificazione di Piazza Vittoria, avviare gli opportuni ragionamenti e le opportune valutazioni per capire assieme a residenti e commercianti del centro storico, quali opportunità potrebbero scaturire da una pedonalizzazione parziale e temporale dello stesso. Tutto questo tenuto conto anche dei problemi viabilistici determinati dalla posizione del nostro centro storico e quindi dalle ricadute anche in tema di viabilità che tali scelte comporteranno. Per quanto sopra esposto, oggi non possiamo dare risposta ai quesiti puntuali proposti. Quando le scelte saranno divenute concrete, dopo l'opportuna fase di concertazione con gli attori sopra elencati, sarà nostra cura esporre in aula i progetti che ne scaturiranno.
Grazie. Sindaco, prego, consigliere Della Brida.
Naturalmente non ci possiamo considerare soddisfatti della risposta per delle ragioni molto semplici. Crediamo che un'opera pubblica sia frutto di un'esigenza e non evidentemente di una casualità. Un'esigenza si misura, si determina e si concretizza, e si concretizzano delle soluzioni per questa esigenza. Non conoscere le logiche per cui si sia realizzata quest'opera a priori e realizzarla né più né meno senza avere degli obiettivi specifici ci sembra un modo di agire piuttosto singolare quantomeno. Siamo ben felici per contro di avere ulteriori informazioni in aula per quanto riguarda il parcheggio di Piazza Vittoria quando saranno disponibili e ci auguriamo sempre che su questo genere di tema, quello dei parcheggi, venga fatto un piano articolato che riesca a mettere in rete e riesca soprattutto a chiarire una posizione complessiva da parte dell'intero territorio comunale su quelle che sono le logiche di sosta, di utilizzo e di necessità. Ecco, un'ulteriore considerazione vorrei farla sul parcheggio della parrocchia, quello che sinceramente in questo momento è stato completato con una quarantina di posti, se non sbaglio, e di tutti auspichiamo, speriamo appunto, come ha anche anticipato il sindaco l'altra volta, che il sacrato della chiesa intorno al campanile venga liberato, come hanno fatto molti altri comuni, come stanno tentando di fare comuni come Sopramonte, come è stato fatto a Mezzocorona, dove uno spazio urbano viene riacquistato dalla cittadinanza, chiaramente a favore di una maggior vivibilità, di una maggior qualità della vita. Noi, voglio dire, non vorremmo sembrare un disco rotto su questo tema, però credo che avere un'attenzione su questo genere di visione, certamente i parcheggi servono, certamente i parcheggi sono in funzione delle attività commerciali, certamente nessuno di noi farebbe a meno dei parcheggi dentro il centro urbano, nella cerchia del centro urbano, sono una cosa assolutamente necessaria per un comune come il nostro dedito all'attività commerciale, ma avere per contro un quadro complessivo, una politica dei parcheggi è altrettanto necessario. Grazie.
Grazie consigliere Della Brida. Nel frattempo saluto la consigliere Roncador. Prego, sindaco.
Grazie presidente. Innanzitutto devo dire che accolgo con favore il cambio di rotta del vostro gruppo sul fatto che effettivamente i parcheggi servono a Mezzo Lombardo in centro storico dopo numerosi consigli in cui ci avete detto insomma che non serve progettare parcheggi, che effettivamente pensiamo solo ai parcheggi, che i parcheggi non possiamo continuare a pensare di dare spazio alle auto da parcheggiare all'interno del centro storico. Oggi evidentemente sentire che i parcheggi sono un qualcosa di importante e indispensabile per gli esercizi commerciali che vivono al nostro centro storico, questo credo che sia un qualcosa che noi da parte nostra è accolta come un plauso e come evidentemente un motivo di convergenza verso un'opportunità che naturalmente si vede che anche voi avete colto, magari confrontandovi anche con i commercianti della borgata. Quindi questa per noi è una buona notizia. Dopodiché, rispetto alle considerazioni fatte legittimamente dal consigliere Della Brida, non dobbiamo confondere quella che è un'opera, la riqualificazione di Piazza Vittoria con il parcheggio interrato sotto ad essa, con quello che può scaturire dalla realizzazione di un'opera. Quando voi dite quando si progetta un'opera l'opera deve essere frutto delle esigenze, siamo evidentemente assolutamente d'accordo, ma l'esigenza di quell'opera preventiva era riqualificare un'area urbana che non sfugge a nessuno, si trova all'ingresso del nostro centro storico, quindi in una delle parti più importanti, più complesse, con maggiori opportunità della nostra borgata, e quindi l'esigenza nasce esattamente dal voler recuperare Piazza Vittoria, ricavando all'interno di essa anche un parcheggio che ancora una volta non sfugge a nessuno, si trova sulla cintura, sull'apertura, sull'ingresso del nostro centro storico. E quella è l'esigenza che ha determinato la realizzazione di quell'opera. Una volta realizzata quell'opera, possono nascere numerosissime variegate, le più variabili opportunità da cogliere, magari anche che non possono mettere d'accordo tutti, ognuno legittimamente avrà le proprie idee, ma naturalmente da quell'opera scaturiscono una serie di opportunità, la pedonalizzazione, immaginare per esempio una viabilità diversa all'interno del centro storico, immaginare tutto quello che può rappresentare magari anche la costruzione della riqualificazione così come l'abbiamo immaginata noi, così come l'abbiamo descritta tante volte e discussa all'interno di quest'aula. Quindi, quando immaginiamo le scelte da operare, dobbiamo vederle sì a 360 gradi, ma non perdere di vista l'esigenza primaria di quell'opera, che era riqualificare un'area urbana strategica per Mezzo Lombardo. E da lì è partita. Poi ci si è resi conto, prima probabilmente, che quell'esigenza però poteva rappresentare anche l'aprirsi di numerose opportunità che oggi dobbiamo valutare attentamente, perché come abbiamo detto nella risposta dell'interrogazione sappiamo come il nostro centro storico sia ubicato in una posizione particolare. Ci sono molti centri abitati che ce l'hanno al centro, che ce l'hanno a nord, a sud. Noi ce l'abbiamo in una posizione particolare per cui gli ingressi per arrivarci non sono molti. Lo abbiamo sperimentato in occasione di un evento che c'è stato proprio qualche settimana fa, un mesetto e mezzo fa, dove abbiamo chiuso il centro storico fino a Piazza Erbe, e lo abbiamo voluto fare anche come sperimentazione di cosa questo comporterebbe, e abbiamo visto come è rimasto completamente paralizzato il centro storico, si è intasata la zona del piazza. Quindi scelte che vanno in una determinata direzione, noi oggi confermiamo ancora una volta la nostra scelta di attendere la realizzazione della riqualificazione urbanistica di Piazza Vittoria prima di prendere decisioni, perché non capiamo francamente come si sarebbe potuto pensare di pedonalizzare un centro storico un mese dopo le elezioni, come qualcuno andava sbandierando francamente, perché abbiamo verificato che senza uno studio approfondito di numerose variabili, non solo quella della viabilità, dei parcheggi, dell'opportunità del centro storico, tutta una serie di variabili che devono essere messe in fila, valutate e concertate poi con chi nel centro storico vive e lavora, solo dopo quell'approfondita valutazione si potranno prendere scelte che secondo noi vadano nella direzione di sviluppare il centro storico di Mezzo Lombardo.
Grazie Sindaco. Prende la parola Marco. Prego, consigliere Weber.
Allora, per quel riguardo i parcheggi, il ragionamento...
Consigliere, sì, sull'interrogazione risponde il... Mi è sfuggito un attimino. Risponde solo il... quello che ho parlato prima, interrogante. Prego, consigliere Dalla Brida.
Una brevissima replica, non intendo fare una botta risposta. Dunque, prima di tutto la nostra attenzione è sempre in ogni modo legata alla volontà di dare maggior decoro e vivibilità al centro storico e a Mezzo Lombardo in generale. Quindi il fatto di proporre che i parcheggi siano in ogni modo un servizio necessario ai commercianti, all'attività commerciale di Mezzo Lombardo, non implica che siano strettamente all'interno del centro storico, come giustamente precisava il sindaco. Il parcheggio di Piazza Vittoria è a bordo, a latere, e sicuramente ha una valenza di nodo strategico, di nodo di collegamento tra quella che è la viabilità principale, la strada provinciale per capirci, ed il nostro centro storico, e su questo nessuno obietta, anzi è, credo, la valenza principale totale di, di quell'intervento, ancora più del parcheggio di per sé. Dopodiché, visto che i parcheggi erano un obiettivo iniziale di quell'intervento, ecco, era nostra attenzione chiedere proprio come funzioneranno e come saranno utilizzati, né più né meno. Ultimissima questione, credo che davvero penalizzare il centro storico di Mezzo Lombardo sia un'opera che debba avere delle attenzioni. Certamente non si può fare per una festa senza avvisare nessuno e nulla, o ben pochi almeno, prima di organizzare questa. Certamente si creano dei disagi, degli intoppi, e evidentemente chi è abituato a compiere dei percorsi si trova in qualche modo impedito a farli, e chiaramente si saturano delle zone che normalmente non hanno o hanno poca viabilità, questo è pacifico. Quindi convengo anche con ciò che diceva il sindaco, quindi che quando si realizza un'operazione di questo tipo bisogna farla informando la cittadinanza, avendo avendo chiaramente le posizioni dei singoli portatori di interessi, e evidentemente concertando il tutto concertando tutte le posizioni di tutti i portatori di interessi. Questa cosa secondo noi si poteva fare un mese dalle elezioni, a differenza di ciò che si dice, proprio perché si doveva lavorare su questa cosa in modo molto pieno. Ecco, niente di più. Grazie.
Grazie, consigliere Labrida. Passiamo allora al secondo punto dell'ordine del giorno. Interrogazione del consigliere De Vigili Giorgio sui defibrillatori, lo stato dell'arte. Prego, consigliere De Vigili.
Grazie, Presidente. Il titolo della mia interrogazione è Defibrillatori, lo stato dell'arte. Premesso che, primo punto, in data 15 marzo del 2021 era stata presentata dal sottoscritto la mozione denominata Mezzo Lombardo cittadina cardioprotetta, che chiedeva di posizionare alcuni defibrillatori in paese e di programmare corsi di formazione di pronto soccorso per la cittadinanza. Due, in quell'occasione la maggioranza comunale aveva deciso di astenersi in quanto, virgolette aperte, l'intervento è già innato da qualche tempo ma purtroppo rallentato dalla pandemia e fra l'altro reso possibile anche grazie al contributo privato di una famiglia di Mezzo Lombardo che donerà alcuni apparecchi. Vedasi dichiarazione del sindaco sull'Adige del 30 marzo 2021. Ora, l'evidenza scientifica ha dimostrato che il defibrillatore semiautomatico, usato da chiunque sia preparato, è un apparecchio salvavita nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini. A seguito della diffusione della defibrillazione precoce sul territorio e la formazione di un numero sempre maggiore di cittadini alle manovre di rianimazione cardiopolmonare, il tasso di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco è passato da poco meno del 5% ad oltre il 50%. C'è ancora molto da fare, però, per diffondere sul territorio italiano la cultura della defibrillazione precoce e per informare adeguatamente i cittadini sull'importanza della conoscenza delle manovre di rianimazione cardiopolmonare. Ricordo che altri territori a noi vicini e più piccoli, come ad esempio il comune di Ton, hanno recentemente collocato defibrillatori sul proprio territorio. Nonostante la buona volontà affermata dall'amministrazione comunale, e della quale non vi è alcun motivo di dubitare, ad oggi nessun defibrillatore risulta installato per le vie del paese. Cosicché si interroga il sindaco con spirito costruttivo per conoscere, uno, a distanza di 8 mesi, lo stato dell'arte relativo a questo importante progetto, due, se sono stati avviati contatti con la Croce Bianca Rotaliana per programmare corsi di formazione di pronto soccorso per la cittadinanza, e se sono stati coinvolti gli operatori economici.
Grazie, consigliere De Vigili. Prego, sindaco.
Grazie, presidente. In riferimento all'interrogazione in oggetto si precisa quanto segue. L'amministrazione conferma l'impegno già esposto anche sull'Adige del 30 marzo 2021. Sono in corso i contatti con la famiglia interessata, che ringraziamo pubblicamente per la sensibilità e la generosità nei confronti della comunità. Quindi a breve dovremmo riuscire a chiudere tale partita. Per quanto riguarda l'organizzazione di corsi per i cittadini attraverso la Croce Bianca Rotaliana, l'amministrazione continua a giudicare molto improbabile che la stessa riesca ad organizzare corsi così specifici per la cittadinanza. Tenuto conto che la Croce Bianca è impegnata da sempre ad organizzare i corsi di formazione per il proprio personale interno, in maniera tale da garantire l'efficienza del servizio e ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa. Si reputa più fattibile, invece, l'organizzazione di una serata informativa sul tema, cosa a cui l'amministrazione sta già lavorando.
Grazie, Sindaco. Prego, consigliere De Vigili.
Prendo atto della risposta con piacere, insomma mi sembra che la proposta è stata accolta e accolta anche da parte dell'amministrazione, del vostro impegno eccetera. Non entro nel merito della riunione piuttosto che dei corsi di formazione, insomma ben venga anche la riunione comune, ci mancherebbe altro. Mi permetto di suggerire così, ma senza nessun tono da maestrino o da altro, se per quanto riguarda il progetto vero e proprio, cioè la quantità di defibrillatori da mettere sul territorio, la possibilità di fare dei corsi di formazione, il luogo dove questi defibrillatori dovrebbero essere posizionati, io credo che magari si potrebbe sentire il centro di emergenza di Trento, che chiaramente presentano diciamo dei professionisti appropriati, anche perché credo che mettere dei defibrillatori nei vari comuni sia importante in relazione alla rete dell'emergenza provinciale, sennò altrimenti si rischia che ogni comune va un po' così per conto proprio. Adesso io non so gli altri comuni se sono legati al Trentino Emergenza, se non solo per verificare il posto dove i defibrillatori sono stati posizionati. Insomma, per cui così en passant, magari sentire un tecnico dell'emergenza per poter costruire insieme a voi insomma un progetto che vi possa aiutare nel stabilire quanti defibrillatori si necessitano, dove mettere i defibrillatori e che tipo di intervento formativo fare a livello della popolazione. Insomma, così un consiglio senza nessuna. Mi sembra che insomma il progetto stia a cuore a tutti, insomma, ecco, questo.
Grazie consigliere De Vigili. Sindaco, prego.
Sì, brevemente per rappresentare evidentemente che credo probabilmente la settimana prossima dovremo avere l'incontro con la famiglia anche per capire naturalmente la loro messa a disposizione e poi eventualmente integrare, e mentre dall'altra parte il progetto che abbiamo accennato nella risposta, che va nella direzione di una o più serate informative comunque per sensibilizzare la popolazione, perché crediamo che su un tema così delicato serva sensibilizzazione, informazione, anche perché alla luce di quelle serate informative poi potrebbero evidentemente, come si suol dire, venire avanti le persone che vorrebbero approfondire di più con un corso invece specifico il tema della defibrillizzazione. Se ne sta occupando il consigliere Franzoi e crediamo che nel mese di gennaio dovremo riuscire attraverso un'associazione della città di Trento ad organizzare queste serate informative.
Grazie Sindaco. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno. Altra interrogazione delle liste Crescere Insieme e Futuro Insieme in merito alle difficoltà di accesso al cimitero. Prego consigliere Weber.
Premesso che la seguente interrogazione deriva dalla richiesta specifica di una concittadina con disabilità, considerato che ha diritto di ognuno poter accedere ai luoghi pubblici, verificato che l'accesso al cimitero è reso particolarmente difficile per una persona con disabilità, che si vede costretta a fare una salita su un terreno ghiaioso e bloccato da ostacoli fisici quali i cassonetti dell'immondizia. Sottolineato inoltre che gli impedimenti maggiori sono la curva indicata nell'immagine che c'è sotto alla interrogazione. Il terreno ricco di buche ne rende infatti instabile la percorrenza con una carrozzina. La pendenza è esagerata a ridosso del cancello di entrata-uscita. Si chiede al sindaco e agli assessori competenti se sono a conoscenza di tale criticità, se si intende intervenire per eliminare questa barriera architettonica e in che modo. Cordialmente i consiglieri di minoranza delle liste Crescere Insieme e Il Futuro Insieme.
Grazie consigliere Weber. Allora, in riferimento all'interrogazione in oggetto si espone di seguito la risposta fornita dall'ufficio lavori pubblici. Con riferimento all'interrogazione di cui l'oggetto, si comunica che l'accesso ai vari livelli del cimitero è possibile ai concittadini con disabilità in modi diversi. Ai campi bassi si accede tranquillamente dai cancelli principali, mentre nelle zone delle edicole, sia davanti che dietro le stesse, si accede dalla stradina nord del cimitero attraverso un passaggio realizzato a nord del campo 6. Erroneamente su tale ambito sono stati posizionati alcuni bidoni di raccolta dei rifiuti prontamente spostati in altro luogo. Per l'accesso ai campi più alti del cimitero è stato realizzato in occasione dell'ampliamento del cimitero un piccolo parcheggio per i disabili posto nell'angolo esterno a sud-ovest del cimitero in prossimità della partenza del sentiero per la Val del Re. Tenuto conto di quanto sopra esposto, si ritiene comunque opportuno dare maggiore evidenza ai percorsi sbarierati, quindi si è condiviso con la Giunta e con l'Ufficio Lavori Pubblici di prevedere la realizzazione di apposita cartellonistica con evidenziati tali percorsi. Sperando di aver risposto in maniera esaustiva ai quesiti, si rimane a disposizione. Prego, consigliere.
Allora, diciamo che già il fatto della cartellonistica è importante, perché comunque più si segnala e meglio è. E noi abbiamo, come c'è scritto all'inizio del percorso dell'interrogazione, fatto presente quello che ci ha chiesto espressamente una persona con disabilità, che evidentemente ha ritenuto non sufficiente la cartellonistica che c'era e soprattutto ha ritenuto di farci sapere e far sapere al Consiglio Comunale che c'era questo problema. Questo abbiamo fatto, prendiamo atto che ne avete preso atto e tutto sommato ci consideriamo soddisfatti della risposta.
Grazie consigliere Weber. Passiamo al quarto punto dell'ordine del giorno, surroga dei rappresentanti del Comune nel comitato di gestione della nuova scuola materna. Lascio la parola al consigliere che è grande.
Buonasera a tutti, grazie Presidente. Allora, come sapete, nel comitato di gestione della scuola materna è rappresentato anche il Consiglio Comunale, quindi un membro viene indicato dalla maggioranza e un membro viene indicato dalla minoranza. Il membro indicato dalla minoranza ci risulta essere arrivato con il nominativo di Andrea Tevini. Il membro indicato dalla maggioranza è Valentina Frasnelli.
Quindi possiamo procedere alla nomina a voto. Sì. Si chiede ai capigruppo quindi se si può procedere alla votazione palese dei due persone indicate.
Sì, sì, per me sì.
Si può procedere.
Si può procedere.
Perfetto, allora mettiamo in votazione la nomina delle due candidature proposte, quindi la Valentina Frasnelli per la maggioranza e Andrea Tevini per la minoranza. Prego, favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità. Quinto punto all'ordine del giorno, la quinta variazione al bilancio di previsione 2021-2023, articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 167. Prego, Assessore Martinatti.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Portiamo a punto stasera la quinta variazione al bilancio di previsione 2021-2023. Vi ricordo le precedenti, essendo questa l'ultima variazione al bilancio appunto di previsione 2021-2023, che sono state nell'ordine una deliberazione della Giunta Comunale del 22 aprile 2021, ratificata poi con delibera consigliare al 19 maggio del 2020, la seconda con delibera consigliare del 22 luglio 2021, la terza con deliberazione di giunta, poi ratificata con delibera consigliare del 28 settembre 2021 e l'ultima, quella da poco fatta, con deliberazione consigliare del 28/10/2021. È sorta appunto in quest'ultimo mese, ma comunque essendo ultima variazione, la necessità di apporre al bilancio di previsione, quindi 2021-2022, alcune variazioni al fine di rispondere in modo adeguato alle sopravvenute esigenze di gestione del bilancio comunale, intervenute successivamente all'approvazione dei suddetti atti. Con questa variazione abbiamo verificato ogni singola voce del bilancio, reperito le risorse, quindi ripulendo molti capitoli, adeguando gli stessi alle esigenze del personale, quindi i capitoli che riguardano il personale. Inoltre abbiamo utilizzato, tra le varie cose, le risorse collegate nella missione del commercio per integrare il capitolo della Proloco di circa 25.000 euro che serviranno appunto per il Natale. Sono stati stanziati altri 5.000 euro, vi segnalo, in parte straordinaria come contributo ai Vigili del Fuoco, che si aggiungono al contributo straordinario di 8.000 euro che il Comune dà ogni anno, che erano già presenti. È stato rimpinguato il fondo di riserva per 20.000 euro ed anche è stato rimpinguato il capitolo relativo alla gestione delle pratiche edilizie per 20.000 euro. Per quanto la parte straordinaria, vi segnalo soprattutto che abbiamo spostato al 2022 le somme stanziate per gli acquisto degli arredi della nuova biblioteca, sia in entrata e chiaramente in uscita. Se vi sono domande, rimango a disposizione. Grazie.
Grazie Assessore. Prego, Consigliere Weber.
No, domande non ce ne sono. Prendiamo atto, ci sembra ordinaria amministrazione, quindi non abbiamo niente da dire per quello che mi riguarda e per quello che riguarda anche per quello che riguarda il mio gruppo, il voto è di astensione per il semplice fatto che non abbiamo niente da dire e non riteniamo opportuno insomma appoggiare un bilancio che viene gestito non da noi, punto.
Grazie consigliere. Prego, consigliere Dalla Brida.
Una domanda vorrei porla. Le logiche dell'arredo della biblioteca, come si sta procedendo e con che velocità si intende completare quell'opera, se è legittimo saperlo. Grazie.
Grazie consigliere Dalla Brida. Lascio la parola al sindaco alla richiesta.
Sì, naturalmente è assolutamente legittimo saperlo perché è un'opera a cui teniamo particolarmente. E naturalmente l'appalto degli arredi della biblioteca scontava o ha scontato nel corso dell'anno due problematiche. La prima era il reperimento dei fondi, che poi si è concretizzato con l'erogazione del contributo provinciale durante la primavera scorsa. Dall'altra parte sappiamo che la costruzione di questo tipo di appalto è particolarmente complessa, in quanto si tratta un appalto per forniture e servizi, quindi non è l'appalto di un'opera, è un appalto che deve tener conto di tutta una serie di variabili importanti, anche e soprattutto per non dare adito poi ad eventuali ricorsi che molto spesso in queste occasioni accadono. È un appalto europeo perché supera la soglia per la possibilità da parte di tutti di aderirvi e pertanto abbiamo voluto dedicare particolare attenzione a come questo appalto veniva costruito. Abbiamo coinvolto il tecnico, che naturalmente ha una parte preponderante e fondamentale, che ha progettato l'opera e gli arredi per capire come era meglio agire. L'Ufficio Lavori Pubblici ci sta lavorando insomma da qualche mese, credo siamo addirittura d'arrivo, ma magari su questo può essere poi più preciso l'assessore ai lavori pubblici. Diciamo così che la speranza, che però non è evidentemente una certezza, ma la nostra speranza è quella che magari aver perso qualche settimana in più o un mese e mezzo, due in più in questa fase possa evitarci magari di perdere poi qualche anno nell'aggiudicazione dell'appalto. Quindi questa, ripeto, è una speranza, non una certezza da parte nostra e credo che il segretario ne possa essere testimone. C'è grande pressione perché questo appalto arrivi in fondo. Devo dire però che la struttura, insomma, per parte del segretario, per parte dell'Ufficio Lavori Pubblici e anche per il tecnico, l'architetto Danelli, Bonelli che ci sta lavorando, insomma, sta per ognuno per la propria parte cercando di arrivare alla conclusione dello stesso. Naturalmente ci preme però arrivarci veramente con un qualcosa che poi sia assolutamente presentabile e ci dia ampie possibilità di arrivare fino in fondo in tempi certi e brevi.
Grazie, signor Sindaco. Prego, Assessore.
Grazie, Presidente. Buonasera. Allora, integrazione di quello che diceva il Sindaco, le tempistiche. Adesso che abbiamo messo molta pressione all'ufficio tecnico e per cui hanno lavorato nelle ultime settimane con degli incontri anche col tecnico che ha voluto salire da Milano perché a fare le videoconferenze non era proprio il caso. E adesso sono dati una tempistica che più o meno prevede che entro la metà del mese si chiuda il mese di dicembre la parte, diciamo, tecnica, e poi il segretario, credo per l'aspetto, diciamo, della gara, credo che uscirà intorno alla metà del mese di gennaio. Poi, vedendo le tempistiche, confrontandomi col tecnico, credo che la fornitura, se la gara va come deve andare e non ci sono problemi di ricorsi come succede spesso, possa esserci la fornitura degli arredi dopo settembre. Questa è la tempistica, per cui speriamo di riuscire ad arrivarci. Grazie.
Grazie, Sor Dalfovo. Se altri non devo prendere la parola, metto in votazione la delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi 3 astenuti e 13 favorevoli. Dobbiamo votare? 13. Dobbiamo fare la seconda votazione. Procediamo alla seconda votazione per dare immediata eseguibilità all'ordinanza, al provvedimento. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 13 voti favorevoli e 3 astenuti. Passiamo quindi al sesto punto dell'ordine del giorno, scioglimento anticipato della convenzione relativa alla gestione del servizio associato del Corpo di Polizia Locale Rotaliana Königsberg e approvazione della nuova convenzione per la gestione del servizio associato del Corpo di Polizia Locale Rotaliana, del regolamento speciale del Corpo e del regolamento per la disciplina dell'armamento. Prego, Sindaco.
Sì, grazie ancora, Presidente. Arriviamo in Consiglio Comunale oggi 30 novembre con un provvedimento a cui abbiamo lavorato molto, anche grazie a tutti i colleghi della Piana Rotaliana, intera mi viene da dire, sia del Corpo naturalmente così com'è immaginato oggi, sia del Corpo che sarà dopo, speriamo, l'approvazione da parte dell'Aula di questo provvedimento. Era un impegno che ci eravamo presi nel nostro programma elettorale. Avevamo detto che l'aspetto della sicurezza ci stava particolarmente a cuore, che avremmo voluto immaginare una revisione di quello che era il consorzio del Corpo di Polizia Locale così come concepito oggi, che avremmo voluto immaginare di andare nella direzione di definire un'area più ridotta del Corpo, più facilmente governabile, più facilmente presidiabile. Siamo andati esattamente in questa direzione con i colleghi. Abbiamo trovato una situazione che direi di assoluto equilibrio, che va cioè nella direzione di una separazione che è assolutamente una separazione consensuale, nel senso che il nostro consorzio rappresentava un'ampia area, non è mai stato fino in fondo un consorzio nel senso vero del termine, nel senso che si era partiti già qualche anno fa con due caserme, di fatto quindi due gruppi di agenti che facevano riferimento a due caserme, a due vicecomandanti o comunque a due responsabili di caserma praticamente distinti, anche se coordinati evidentemente dal comandante. Quindi di fatto questa separazione è arrivata abbastanza in maniera naturale, proprio perché da parte delle due parti c'era l'esigenza di cercare di andare nella direzione di migliorare questo servizio per il territorio e per i cittadini, perché questa è la cosa che ci siamo detti quando eravamo seduti tra il resto proprio su questi banchi ormai un anno fa. L'obiettivo doveva essere efficientare il corpo di polizia locale, che non sfugge a nessuno, ormai rappresenta sempre di più per i cittadini, per i nostri territori, per le nostre comunità, un punto di riferimento importante. Sappiamo quanto nel corso degli anni le forze armate dello Stato abbiano subito una depotenzializzazione importante, siano calati sia nei numeri sia nel numero di caserme presenti sui territori. Dall'altra parte sappiamo che invece il corpo di polizia locale, gli ex vigili urbani di una volta per intendersi, con normativa specifica provinciale del 2008, se non erro forse 2006, sono diventati a tutti gli effetti corpo di polizia locale, quindi agenti di polizia, quindi ufficiali giudiziari, quindi poi di polizia giudiziaria e alcuni poi ufficiali giudiziari. Sappiamo quindi come, abbiamo visto quindi come è cambiato anche il sistema della polizia locale negli ultimi 15-20 anni, quante adempimenti sono stati aggiunti agli agenti, quante necessità ormai vengono espresse dai cittadini. Io ricordo tanti dibattiti all'interno di quest'aula negli ultimi 5, 6, 7, 8 anni relativi per esempio alla piaga che abbiamo subito tutti in periodi diversi sui territori dei furti in casa, quando in quest'aula tutti all'unanimità si chiedeva agli agenti di essere più presenti, di presidiare il territorio, di dare una mano alle forze dello Stato nel provare a prevenire determinati reati. Quante volte in quest'aula abbiamo chiesto agli agenti di prestare grande attenzione a quelle che erano magari atti di vandalismo, atti di inciviltà che molto spesso tra i giovani, ma anche purtroppo tra i meno giovani, si verificano sui nostri territori. Quante volte abbiamo chiesto loro di essere però sempre anche un punto di riferimento per il cittadino, un punto di riferimento non nei confronti di quei cittadini che devono essere solamente sanzionati, ma anche di quelli che cercano evidentemente riferimenti rispetto alle informazioni, rispetto alle norme da interpretare molto spesso e da garantire poi sul territorio. Ecco, in mezzo a tutte queste cose, con i colleghi della Piana Rotaliana abbiamo reputato che la strada più opportuna, più conveniente, più strategica in questo momento potesse essere suddividerci in questa maniera. Da un lato il corpo di polizia della Rotaliana, che andiamo a costituire oggi o a presentare all'Aula per la Costituzione, che prevederà quindi i comuni di Mezzo Lombardo, Mezzo Corona, San Michele e Rovere della Luna consorziati con un territorio quindi secondo noi molto più semplice anche da presidiare, molto più semplice da conoscere, molto più semplice, speriamo evidentemente, per efficientare questo servizio. Dall'altra parte il corpo, che adesso mi sfugge se alla fine è stato confermato a Visio, esatto, a Visio, perché nell'ultima riunione non era ancora chiaro, che vedrà invece i comuni di Terre d'Adige, La Vis e Giovo costituirsi in un consorzio. Naturalmente la collaborazione tra i due corpi dovrà rimanere sempre ad alto livello, anche perché se, dopo ne parleremo, oggi forse non c'è l'esigenza di un servizio notturno inteso in senso stretto, perché proprio su indicazione di quest'Aula un anno e mezzo fa avevamo dato precisi ordini ai corpo di polizia locale di presidiare più l'orario, per intenderci 17-24 piuttosto che il 24-6 del mattino, perché le esigenze stanno e stavano e stanno andando in questa direzione. Dall'altra parte però, se domani dovessimo provare a costruire un servizio notturno, lo dovremo fare per forza di numeri con il corpo della Visio. Quindi questa disponibilità rimane, è rimasta da ambedue le parti. Oggi voi trovate quattro allegati che vado velocemente semplicemente a descrivervi cosa sono, poi ragioneremo naturalmente nel merito. Il primo è l'accordo per lo scioglimento anticipato, perché la scadenza sarebbe stata il 31/12/2022. C'è poi la nuova convenzione tra i comuni di Mezzo Lombardo, Mezzo Corona, Rovere della Luna e San Michele all'Adige, convenzione che mi viene da dire ricalca un po' la precedente, con la suddivisione naturalmente anche dei costi relativi ai comuni e come questi vengono calcolati. C'è poi il regolamento speciale del corpo, che credo sia una cosa assolutamente importante, contiene anche delle novità che tra poco insomma discuteremo. E poi per ultimo c'è il regolamento per la disciplina dell'armamento del corpo di polizia locale Rotaliana. Ecco, volevo volevo soffermarmi esattamente su questi ultimi due punti. Il regolamento speciale, che contiene naturalmente tutte quelle norme che vanno a disciplinare proprio l'azione vera e propria del Corpo di Polizia Locale. Ci tenevo però prima a darvi qualche numero, perché oggi il servizio di Polizia Locale si svolge con grande fatica anche rispetto ai numeri con cui era stata pensata l'unione dei corpi all'inizio, a metà, insomma, tra il 2005 e il 2010, quando si è favorita anche a livello economico da parte provinciale, no? La possibilità per i comuni di consorziarsi e di costituire questi corpi. Era molto favorevole sotto il profilo economico, lo è ancora, perché il nostro corpo avrà ancora un contributo da parte della provincia, credo, di quasi 400.000 euro, sostanzialmente di 370, credo, di 370.000 euro. Il corpo che oggi andiamo a chiudere aveva circa 600, quasi 800.000 euro di contributo da parte della PAT, no? Quindi non sfugge a nessuno l'importanza anche dei numeri, poi per la parte corrente del bilancio, eccetera. Dall'altra parte però c'erano delle dotazioni organiche che non sono mai state raggiunte per questi corpi. Il nostro corpo inizialmente, che comprendeva anche la Paganella, era Paganella, Avisio e Rotagliana, avrebbe dovuto contare circa una sessantina di unità, 57 credo, no? In realtà non siamo mai arrivati sopra le 45 sostanzialmente, no? Quindi si è sempre partiti con un gap organizzativo importante e quindi con l'impossibilità di sostenere poi anche con le economie comunali quella che potrebbe essere stata l'implementazione per arrivare alla dotazione organica standard. Dall'altra parte poi nel corso degli anni si è arrivati a una riduzione con il blocco del turnover, con il blocco delle sostituzioni delle quiescenze, con tutti i patti di stabilità che si sono susseguiti tra il 2010 e il 2018 sostanzialmente, e per cui non è stato semplice governare questo percorso. E possiamo dire forse che ogni tanto non ci rendiamo nemmeno conto del lavoro che sia stato fatto dal Corpo di Polizia Locale in questi anni, con i numeri che avevano, con la dotazione organica che avevano, per mantenere l'efficienza che è stata garantita al territorio. Ad un certo punto c'è stata un'inversione di tendenza, noi per esempio avevamo fatto già un primo scioglimento anticipato, diciamo così, con la Paganella, avevamo mantenuto il corpo, a dire la verità già allora si immaginava di dover arrivare a questa soluzione, ma si era reputato importante in quel momento anche a livello politico con la neonata comunità di Valle dare un segnale anche di unità, ripeto unità che permane anche oggi, ma che secondo noi aveva bisogno di un passettino in più di responsabilità. Cioè, noi crediamo sempre come maggioranza che quando, come in questo caso, ci si scioglie, per esempio, all'interno della Rotagliana, non lo si fa evidentemente perché non ci è simpatico Terre d'Adige, Laviso, Giovo, o perché reputiamo sconveniente politicamente continuare questo accordo con loro, ma crediamo che bisogna avere il coraggio, la determinazione e assumersi la responsabilità di valutare sempre che cosa è più importante, cos'è meglio per i cittadini e per i territori. In questo caso, di fronte a questo tipo di ragionamenti, all'unanimità i colleghi hanno scelto di andare in questa direzione, perché si va assolutamente nella direzione di efficientare, di garantire, speriamo, qualcosa in più, qualcosa di meglio ai cittadini. Avremo un corpo, una dotazione organica di partenza di 16 unità, 15 agenti e un amministrativo. A regime il comandante Dal Monego ci dice che per garantire tutta una serie di servizi che oggi sono possibili solamente grazie agli straordinari, grazie alle doppie turnazioni molte volte degli agenti, grazie naturalmente anche al sacrificio quindi e al senso del dovere di molti agenti, sarebbe necessario arrivare almeno ad implementare di 3 unità nel prossimo anno e mezzo, 2, questo corpo per arrivare a 19 agenti. Non è semplice immaginare una cosa di questo tipo, anche perché la normativa nel frattempo, adesso faccio una brevissima parentesi di 20 secondi per dire che nel frattempo la normativa è cambiata ed oggi il corpo, gli agenti, sono entrati nell'ultima delibera della giunta provinciale a pieno titolo, diciamo così, vengono considerati proprio come dipendenti comunali a tutti gli effetti. Quindi, quando tempo fa discutevamo sulla possibilità che avrà il Comune di Mezzolombardo di utilizzare quella parte del piano di miglioramento 2012-2019 che ha migliorato in più di quello che doveva migliorare, per assumere personale, cioè i comuni sopra i 5.000 abitanti che hanno migliorato di più il piano di miglioramento, è stata data la possibilità di spendere quei soldi per assumere personale, altrimenti non si può assumere oltre la dotazione organica attuale del 2019. Oggi gli agenti finiscono dentro quel calderone, quindi significa che se noi oggi assumiamo una... sì, perché c'è un agente che si chiama Calderone, scusate, vabbè. Se noi oggi assumiamo un agente della polizia locale, andiamo a, passatemi il termine, non è sottrarre, però diciamo andiamo ad utilizzare quelle risorse là, quindi non sono diverse da quelle per assumere personale all'interno della casa comunale. Questo per fare chiarezza, insomma, su come stanno le cose. Dicevamo però che, insomma, si va in questa direzione che secondo noi è veramente importante. Abbiamo dato all'unanimità come sindaci anche l'indicazione al comandante di garantire un maggiore presidio del territorio. Presidio che vorremmo molte volte fosse fatto a piedi per rivalutare e ritrovare quella figura del vigile di quartiere che dicevo prima e che conosce bene il nostro presidente del consiglio, insomma, credo, quando appunto i vigili erano un punto di riferimento positivo per i cittadini e così devono essere. Ma dall'altra parte anche però proporre qualcosa di innovativo, di importante. Da qualche mese sul nostro territorio è stato creato un piccolo nucleo per la microcriminalità e la prevenzione del degrado, un nucleo alle dipendenze e al controllo, sotto il controllo del comandante Dalmonego, che sta eseguendo numerose operazioni di attività di polizia giudiziaria importante, numerose attività investigative importante, in accordo anche con la stazione dei Carabinieri e con la stazione della Questura di Trento. E dobbiamo immaginare, quando pensiamo, perché prima di entrare nel merito io voglio sempre che tutti ci rendiamo conto bene di cosa discutiamo oggi, perché io stesso, finché non me ne è stata data contezza qualche mese fa, non me ne rendevo conto. Noi dobbiamo immaginare che oggi il nostro corpo di polizia locale, con i numeri che dicevo prima, con i 15 agenti, per esempio, ai corpi di polizia locale tutti del Trentino, la procura ha delegato tutti i 570 bis, cioè quindi tutto quel che riguarda per esempio la verifica della non distribuzione di alimenti nei casi di separazione, con tutta l'attività investigativa conseguente, le verifiche fiscali, l'entrare nelle famiglie, quindi controllare, molte volte trovarsi in situazioni anche difficili e anche molte volte anche pericolose per certi versi. E immaginiamo che di queste 15-20 all'anno arrivano tutti gli anni alla polizia locale. Dall'altra parte abbiamo ormai una settantina, un'ottantina di deleghe da parte della procura all'anno per attività investigativa relativa per esempio al piccolo spaccio, relativa non ultimo alla rapina sul trenino a Cles dell'altro giorno, rapina sventata dal nostro corpo di polizia locale poi una volta che l'avventore ha raggiunto mezzo Lombardo, rapina però per cui poi la procura ha richiesto tutta un'attività di indagine suppletiva importante, che va fatta in maniera precisa, che va fatta anche in maniera professionale, e quindi dobbiamo anche essere orgogliosi che il nostro corpo di polizia locale svolga questo tipo di attività. Sono ormai un'ottantina però queste deleghe nel corso dell'anno che vengono attribuite al corpo di polizia locale. Per non parlare poi della procura dei minori, con tutte quelle attività che vanno in quella direzione. Ecco, di fronte a questo noi crediamo che serva dare anche ai cittadini la percezione oggi che si tratta di un corpo di polizia. E per questo arrivo anche al punto, all'ultimo allegato, che è quello dell'armamento del corpo, anche nel servizio diurno. A oggi l'armamento è previsto in maniera obbligatoria per il servizio notturno, ma in questi ultimi 10 anni abbiamo ricevuto molte volte la sollecitazione da parte degli agenti stessi di provvedere all'armamento anche nel servizio diurno, perché quante volte ci siamo trovati a chiedere, come dicevo prima in quest'aula, al corpo di polizia locale di presidiare il territorio in orario serale per prevenire i furti nelle abitazioni, però non possiamo chiedere ai nostri agenti, ed è successo tra il resto, di ritrovarsi magari con la quasi certezza che all'interno di quell'abitazione ci sia in corso un furto perché sono stati chiamati, ma trovarsi con la macchina e il collega di fianco e dire adesso cosa facciamo, chiamiamo i carabinieri per vedere se arrivano, ma se arrivano tardi noi saremo stati sul posto. Cioè non possiamo permetterci questo, ma non solo, io credo che l'attività, alzare l'asticella anche sotto il profilo della percezione culturale in questo senso, si deve andare nella direzione non di così potremo assicurare quel ladro alla giustizia, potremo prevenire quel reato. No, noi dobbiamo prima di tutto garantire la sicurezza degli agenti che operano sul nostro territorio e cercare quindi di metterli nelle condizioni che il fatto stesso della loro presenza riconosciuta come polizia possa essere già questo un deterrente. E quindi l'armamento in quella direzione deve andare, garantire prima di tutto il riconoscimento del corpo di polizia locale, garantire quindi agli agenti di essere e di svolgere il loro servizio nella maniera più sicura. Tutti sappiamo, crediamo, in primis gli agenti, che probabilmente quell'arma non sarà mai tolta dalla fondina, ma dobbiamo però metterli nella sicurezza assoluta dello svolgere le loro funzioni. Abbiamo chiesto e ottenuto anche a questo all'unanimità con i colleghi della Piana che però questo armamento sia un qualcosa che deve rimanere all'interno dell'espletamento delle proprie funzioni. C'erano due strade da prendere, cioè quella che la gente potesse portarsi l'arma anche a casa una volta sostanzialmente finito il servizio. Noi abbiamo creduto e siamo assolutamente convinti invece che meno armi girano naturalmente sul territorio tra le persone civili, meglio sia, e per cui abbiamo chiesto che l'armamento continui a rimanere all'interno della caserma, all'interno dell'area propriamente deputata, e che quindi ad ogni presa di servizio, ad ogni cessazione di servizio, gli agenti prevedano al prendere l'arma o a depositare l'arma. Questo secondo noi è un punto importante, ma che va appunto nella direzione di garantire un efficientamento di questo servizio. Abbiamo inserito all'interno di del punto dell'articolo 23 lettera F, dove si parla di microcriminalità nel regolamento speciale, c'è un passaggio che probabilmente avrete colto dove si specifica che questo servizio, che come dicevo è già partito e sta effettivamente andando nella direzione di garantire veramente un controllo del territorio importante, non sottovalutiamo che non siamo evidentemente una grande città, ma come diciamo sempre però abbiamo tutte le caratteristiche delle grandi città, abbiamo tutti i contenuti, con tutti i settori, con tutto quello che comporta essere una cittadina, garantire servizi, garantire attrattività dal punto di vista residenziale, e che quindi anche Mezzo Lombardo oggi sconta, non c'è in questo momento un'importante o una grave evidentemente microcriminalità, però posso assicurarvi che delle situazioni da tenere sotto controllo e monitorare ci sono. Arrivo stamattina da una riunione con la dirigente scolastica della nostra scuola primaria e secondaria e devo dire che quindi è stato molto apprezzato e ci siamo molto soffermati proprio su questo punto della microcriminalità e del corpo di polizia locale che possa aiutare anche in questo senso, perché purtroppo e probabilmente le chiusure di questi anni e mezzo, di questo anno e mezzo non hanno aiutato, ci sono evidentemente degli episodi da non sottovalutare, da tenere sotto controllo e da monitorare. Posso solo dire che all'interno di questo articolo è prevista anche la possibilità di avvalersi dell'unità cinofila, che è un qualcosa per il Trentino di innovativo. In realtà se scendiamo un po' a valle in Veneto, in Friuli, in Emilia Romagna, ci sono una valanga di corpi che già hanno costituito questa unità cinofila. Noi oggi non costituiamo l'unità cinofila, però siccome abbiamo in questo momento l'opportunità determinata da un agente che ha fatto tutti i corsi del caso e che ha acquistato quindi e addestrato il cane in questione, può essere utilizzato come ausiliario in alcune operazioni. È già stato utilizzato a Mezzo Lombardo, è già stato utilizzato qualche settimana fa, avete visto sulle cronache di Trento, sulla stampa, un grosso arresto per spaccio nel centro della città di Trento. Ecco, era stato il nostro agente col proprio cane poi a bloccare insomma quell'attività di spaccio. Crediamo che anche questo, proprio per quello che dicevo prima, possa essere un'opportunità in questa fase. Non andiamo a costituire l'unità, andiamo però a garantire, perché abbiamo questa opportunità all'interno degli agenti del corpo, crediamo che sia una, non un'arma, ma evidentemente un qualcosa in più da mettere a disposizione del corpo nell'espletamento delle proprie funzioni. Io in questo momento mi fermo qui perché credo che sicuramente poi ci sarà da ritornare sulle varie questioni e sui vari punti. Mi preme ancora una volta ringraziare il comandante Dalmonego, ringraziare tutti gli agenti del corpo di polizia locale della attuale corpo e del futuro corpo che andremo a costituire. Mi preme ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per arrivare alla delibera di oggi, il segretario comunale, il segretario comunale di Lavis, e mi preme soprattutto aver cercato e provato a spiegare quanto oggi è difficile e variegato il mondo della polizia locale.
Grazie sindaco. Prego consigliere Dalla Brida.
Buonasera, ancora qualche parola sulla polizia locale. Credo che sia davvero un organo strategico per tutta la comunità, su questo non si discute. Come penso che sia importante ad avere una qualità del servizio ed una disponibilità di mezzi e soprattutto la quantità di agenti necessari. Io ricordo che quando ero piccolo, c'erano a Mezzo Lombardo due vigili urbani, e soltanto due vigili urbani riuscivano a gestire il nostro territorio. Evidentemente i tempi, come ci ricordava il nostro sindaco, sono cambiati in modo drastico, sono cambiati in modo purtroppo peggiorativo, la violenza è di tutti i giorni, e purtroppo le ingiustizie sono quotidiane, dalle più banali, dalle immondizie depositate fuori i cassonetti, a come ricordava alla questione di violenze interpersonali e dei soggetti, delle persone che in ogni modo si curino di questa specifica sono assolutamente necessari. Che quindi ci siano i 19 invece che 16 agenti a disposizione per questo genere di attività, siamo più che felici, di approvare questa genere di politica. Ora, ricordo anche, nello stesso modo, come una decina di anni fa, quando io facevo parte della comunità di Valle, si auspicasse di raccogliere tutta una serie di servizi a livello territoriale proprio per realizzare delle economie di scala. Economie di scala che si ritenevano fossero realizzate proprio mantenendo questo genere di attività, di organizzazioni a livello superiore rispetto a quello comunale. Qui mi pare che uno scalinetto indietro l'abbiamo fatto, nel senso che pur in realtà sappiamo tutti che la VIS e Mezzo Lombardo mai hanno, fra virgolette, ceduto la loro posizione di sportello, di ruolo in questo genere di servizio, quindi in qualche modo non c'è mai stata un'unica unità dentro questo servizio. Dopodiché mi chiedo se l'efficientamento non sia soprattutto una questione di organizzazione più che di dislocamento delle forze, ossia che come ci si raccontava, l'economia di scala fatta da un unico servizio non ha più ragione di essere, si potesse, riuscire a tenere delle logiche economiche anche con un unico corpo. Da questo punto di vista vorrei chiedere al sindaco se si prevede che questo genere di nuova organizzazione raccolga, oltre che evidentemente come ha sostenuto l'efficientamento economico organizzativo, l'efficientamento economico sia davvero ritrovato, ossia davvero trovato, ossia la questione legata alle economie dei corpi, dei vigili urbani, con questa organizzazione ne sarà favorita. Poi per la questione strettamente delle armi, io personalmente non mi trovo d'accordo perché credo che le armi in ogni modo in certe condizioni inducano a comportamenti estremi, ossia quando un malfattore si sente in qualche modo preso sotto scacco, preso in pericolo da un agente che possiede una pistola, evidentemente potrebbe avere delle reazioni assolutamente smisurate e quindi favorire l'uso di questo genere di armi. Dopodiché mi rendo conto che anche gli stessi agenti forestali ormai nella maggior parte dei casi girano armati, quindi questo mi mette nelle condizioni di sostenere questa posizione, ma evidentemente rendermi conto che, voglio dire, che le posizioni sono decisamente altre, ecco, in termini generali. Io credo che devo ancora sentire il sindaco su questo genere di obiezioni che ho sollevato, e poi deciderò se sostenere oppure rimanere, come si dice, astenermi su questo punto, ma non certo astenermi o astenerci per criticando l'opera degli agenti, tutt'altro, si sta parlando di un'organizzazione, noi su questa ci asterremo semmai, sul fatto che si riorganizzi la polizia locale in un modo diverso da quello che era precedentemente. Grazie.
Grazie consigliere Dalla Brida. Prego consigliere De Vigili.
Aggiungo una prima domanda così può rispondere insieme. Io non ho ben capito i motivi per cui tutti i sindaci, peraltro, insomma, insieme avete deciso di sciogliere il gruppo, insomma. Cioè, ci sono, al di là dei problemi, diciamo, economici, organizzativi, di più o meno unità, se ci sono, diciamo, dei motivi un po' più comprensibili, insomma, ecco. Perché la sento molto entusiasta, per cui il suo entusiasmo da una parte mi fa piacere, dall'altro mi fa capire come se dietro ci fossero una serie di problemi che al momento, insomma, porta il corpo del vigile a lavorare in maniera un po' difficoltosa, insomma, ecco, per cui mi piacerebbe sapere perché tutti i sindaci, peraltro, avete deciso di sciogliere un gruppo su un territorio, insomma, sì, importante, ma relativamente piccolo, insomma, ecco. E direi che in linea di principio parlare anche di un corpo di polizia di prossimità, a me piace, insomma, l'idea che comunque ci siano dei servizi, la polizia, la sanità, eccetera, che in qualche maniera presidino in maniera più importante il territorio, per cui assolutamente la mia non è una critica, ma vorrei cercare di capire che cosa non ha funzionato in questo tipo di organizzazione, insomma, per poter capire meglio anche che tipi di vantaggio poi la nostra popolazione ne può trarre.
Grazie consigliere Vigili. Prego consigliere Weber.
Io volevo solamente fare un appunto sull'unità cinofila, e sinceramente faccio un po' a fatica a capire, cioè, capisco l'utilità dei cani cinofili, la capisco benissimo, faccio un po' di fatica a capire come sia possibile gestire in un corpo tutto sommato così piccolo un'unità cinofila, al di là dell'aspetto di quello che c'è adesso, no? Però evidentemente se si decide di prevedere un'unità cinofila sempre, non subito ma in prospettiva, c'è un ragionamento da fare che non so fino a che punto valga la pena fare. Per il resto io sono d'accordo, insomma, in linea di massima sul fatto che evidentemente le scelte vengono fatte sulla base di determinate valutazioni, sono valutazioni sulle quali io non posso sicuramente, come dire, non le ho fatte. Prendo atto che ci sono, prendo atto che evidentemente era una situazione difficile da sostenere, mi chiedo anch'io come fosse possibile che tutto sommato una situazione che non era così grande fosse difficile da sostenere, ma ne prendo atto e basta, non è che dico che è sbagliato o che è giusto questa cosa qua.
Grazie consigliere Weber. Sì, sindaco, se vuole rispondere, prego.
Grazie. Allora provo a rispondere ai quesiti dei consiglieri. Diciamo così che quando ho sentito parlare appunto in entrambi gli interventi, no, di logiche economiche, che, perché l'avevo detto anch'io prima, avevano portato alla costituzione di questi corpi. Io l'ho detto tante volte anche all'interno del Consiglio delle Autonomie Locali. Di fronte al tema della sicurezza e quindi del presidio del territorio, della prossimità che gli agenti di polizia locale devono garantire a un territorio, non possiamo fare scelte che vadano esclusivamente nella direzione della convenienza economica. E questo, secondo me, è la prima questione basilare per affrontare il tema della sicurezza e della riorganizzazione del corpo di polizia locale. Dobbiamo dire altresì che in questo momento la riorganizzazione non comporta nessuna modifica a livello economico rilevante, nel senso che la prima modifica, quando abbiamo in qualche maniera sciolto con la Paganella, e la seconda modifica di oggi, sciogliendoci diciamo così dal corpo della Visio, mantengono di fronte a quegli 900 credo fossero al tempo, 850.000 euro di contributo provinciale, una proporzionale ridistribuzione di quelle risorse. Pertanto diciamo così che per il comune di Mezzolombardo, se prima per il comune il mantenimento del corpo annuo pesava, adesso non so, sparo, 280.000 euro, peserà 282-278, ma siamo sempre sulla stessa linea economica che ci permette quindi di garantire anche la diciamo così poi la copertura di queste scelte. Dall'altra parte i motivi vanno in più direzioni. La prima è che, come dicevo prima, abbiamo sempre scontato il fatto che quel corpo è nato di fatto con due caserme, quindi con una concezione naturale, naturalmente anche da parte di tutti gli agenti, di essere di fatto due corpi separati. Per intenderci, nella zona della Visio si impartivano determinate linee e qui se ne impartivano altre. Quindi voi capite bene che di fronte a questo tipo di questioni, che determinavano poi, dobbiamo dircelo, anche hanno determinato anche qualche episodio spiacevole, perché poi con gli agenti che quando capitava di andare sui territori diciamo così dell'altro potevano portare anche a qualche problematica, perché questo è successo ed è innegabile ed è giusto dirselo. Ma non tanto questo, ripeto, quando prima il consigliere Dalla Brida diceva abbiamo fatto un passo indietro rispetto ad una riorganizzazione che immaginava invece modelli ampi, insomma, che immaginava che ampliare diciamo così il modello potesse portare efficienza e risparmio economico, no? Riassumo quello che diceva il consigliere. Ecco, di fronte a questo noi crediamo che invece, adesso non voglio banalizzare dicendo piccolo sia bello, ma che ci sono evidentemente alcuni settori, che ci sono evidentemente alcune attività dove il passo indietro che facciamo oggi, secondo noi, ci permette un'omogeneizzazione maggiore del territorio, ci permette affinità maggiori con gli attori che parteciperanno a quel territorio, ci garantisce la possibilità che comandanti e agenti conoscano meglio il territorio e gli attori di quel territorio, ci garantiscano quindi forse che il ritornare indietro, quando diceva prima il consigliere Dalla Brida una volta c'erano due vigili, ricordo quei tempi erano forse migliori, ecco, forse mi sbilancio nel dire che anche noi pensiamo che fossero migliori quei tempi e che per cui vogliamo proprio, abbiamo scelto di andare in quella direzione, pur consapevoli e responsabili però del fatto che rispetto a quei tempi sono state introdotte degli adempimenti, delle cose da fare evidentemente per il corpo di polizia locale che allora erano magari anche inimmaginabili o che magari si facevano sotto traccia proprio perché si conosceva il territorio, perché si conoscevano tutti i cittadini di quel territorio e quindi sotto traccia ci si poteva anche permettere di riuscire a fare determinate attività. Oggi però quelle attività sono disciplinate, ordinamentate e molto spesso protocollate, quindi ci devono seguire determinati protocolli, determinati adempimenti che richiedono naturalmente anche una fase burocratica importante, una fase di investigazione molto spesso importante, ma che secondo noi però non deve perdere di vista appunto la territorialità, l'omogeneità dei territori. Noi crediamo che Mezzocorona, Mezzolombardo, San Michele e Rovere della Luna, che secondo noi sono la piana rotaliana, tanto per intendersi, ed è giusto anche dirselo, io credo per esempio che con il territorio di Lavis, con cui peraltro fortunatamente andiamo molto d'accordo, però notiamo delle differenze incredibili di esigenze del territorio. Naturalmente il territorio di Lavis è molto spostato sulla città di Trento, noi invece siamo molto spostati, pensiamo semplicemente a livello turistico, alla Paganella, ma pensiamo a livello sanitario, pensiamo a livello promozionale, pensiamo a livello naturalmente di sicurezza in questo caso, ma sotto molteplici aspetti siamo evidentemente il centro rotaliano con tutte le sue peculiarità, con i servizi che eroghiamo e con la nostra storia da riconoscere. E quindi anche in questo senso andiamo nella direzione di cercare di costruire un qualcosa che sia più governabile e governato meglio in qualche maniera, no? Non so se sono riuscito a rispondere, chiudo solamente sulla questione dell'armamento per dire che tutti noi insomma vorremmo vivere in un mondo dove le armi non esistono, dove non serva insomma naturalmente e ci auguriamo, come ho detto prima, che la fondina l'arma non esca mai da quella fondina. Però ripeto, quando chiediamo agli agenti di polizia locale, o molto spesso lo chiede la procura, no? Adesso che abbiamo, sapete, quelle telecamere per esempio che verificano il passaggio delle targhe degli autoveicoli, no? Quando magari dalla procura o dalla polizia di Stato, molto spesso dalla questura più che dalla procura, arriva al nostro corpo di polizia locale, come è già successo e come molto spesso succede, l'ordine di fermare l'autoveicolo che è sospetto di furto, di rapina, di furto di veicolo, qualsiasi cosa sia, all'ingresso di Mezzo Lombardo, perché c'è stato un passaggio sulla cella tal dei tali e quindi tra poco transiteranno lì. Io credo che abbiamo il dovere, non solo morale ma anche operativo, di garantire che quegli agenti possano svolgere il proprio servizio in assoluta sicurezza. Prima ancora di immaginare che cosa può succedere dopo, noi credo che oggi in quest'aula dobbiamo tutelare i nostri agenti.
Grazie Sindaco. Prego Consigliere Vigili.
Ma io voglio dire che darò il voto favorevole alla costituzione di questi due corpi, però lo voglio dare dicendo una cosa che secondo me va detta. Io non so se fra voi sindaci ve la siete detta anche, che la capacità di lavorare in squadra, di collaborare, e anche il patrimonio che è stato fatto in questi anni di collaborazione tra questi due corpi venga mantenuto. Nel senso che secondo me è fondamentale comunque non considerare, al di là delle differenze, diciamo, il proprio orticello. Capita in tutti i lavori, no? Quello di lavorare da soli o comunque con pochi è sempre meglio, è sempre più facile che lavorare in squadra. Credo che in questa situazione i sindaci insieme, per cui io non mi sento assolutamente d'accordo con loro, insomma siete voi che avete il polso della situazione meglio di me, insomma, e se in questo caso avete deciso di sciogliere e comunque di non fare un passo indietro, penso che quel discorso del passo indietro non sia un modo di ridurre, ma in qualche maniera di ricalibrare una situazione, insomma, che questa situazione sui corpi della sicurezza sia intesa non nel senso che abbiamo fallito, non siamo riusciti a lavorare insieme, ma bensì ci riassestiamo, rivediamo le nostre procedure, la nostra organizzazione, mantenendo sempre quella grande capacità di contribuire, di lavorare insieme, di scambiarsi informazioni. Il territorio è piccolissimo, chi delinque, voglio dire, alla vis e scampa al Venema Zambarto, insomma, viceversa, per cui io credo che da questo punto di vista sia importante anche nella vostra definizione del vostro protocollo dedicare magari una riga o due al fatto che tutto questo lavoro che è stato fatto di collaborazione, di integrazione, vada assolutamente mantenuto e rafforzato alla luce della necessità di una riorganizzazione, insomma, per cui io do il mio voto favorevole.
Grazie Consigliere Vigili. Altri che vogliono prendere la parola?
Solamente per dire che non c'è motivo per votare contro e quindi ci asteniamo, proprio per i motivi che abbiamo detto prima. Abbiamo qualche perplessità, ma in linea di massima non abbiamo motivo per votare contro.
Scusa, prego Consigliere Dalla Brida.
Sì, anche la mia dichiarazione di voto da parte di Futuro Insieme. Naturalmente intendiamo astenerci proprio perché non conosciamo fino in fondo le dinamiche che hanno determinato questa divisione. Auspichiamo, come ha detto il consigliere dei Vigili, che in ogni modo rimanga un nucleo di collaborazione che originariamente era addirittura determinato dal fatto che i territori avevano bisogno di un servizio di guardiania, diciamo, di controllo differenziato. Molto spesso gli agenti, essendo di numero limitato, dovevano intervenire, che ne so, alla festa parrocchiale di Lavis invece che Mezzo Lombardo, avevano la priorità di salire sull'altipiano in estate, dove qui lavoravano meno. Cioè c'era sostanzialmente una dinamica legata all'operatività degli agenti, finalizzata alle necessità pratiche del territorio. Ecco, questa cosa penso che purtroppo andrà a sfumare, perché essendo due gruppi separati rimarrà soltanto il collegamento, diciamo, culturale, il collegamento di carattere, come si dice, di contenuti, di comune opposizione al delinquere. Ecco, e chiedo anch'io, come il consigliere dei Vigili, che sia spesa una parola in più per questo genere di collaborazione, che in ogni modo deve rimanere. Grazie.
Grazie, consigliere Dalla Brida. Sindaco, prego.
No, solo per dire che se voi andate a vedere l'atto di scioglimento, già di per sé fa capire quante cose rimangono comunque ancora da definire o che dovranno rimanere intrecciate anche a livello di dati, di scambio di dati che dovrà esserci anche nei prossimi anni. Ma se voi andate a vedere i verbali della conferenza dei sindaci che ha portato, insomma, a questo epilogo, voi capirete e sentirete che fin dal principio, da parte di tutti i colleghi, si è parlato in questo senso, cioè si è detto: oggi essere uniti e tenere unita la comunità di valle significa fare le scelte che dicevo prima. Quindi con questa scelta non si separa e non si divide nulla, ma si va semplicemente nella direzione di garantire ai propri territori un efficientamento del servizio da un lato, una collaborazione che dovrà assolutamente continuare dall'altro e non potrebbe essere altrimenti, visti naturalmente anche i confini territoriali di cui parliamo, ma il senso proprio di dire: oggi essere uniti, se vogliamo bene i nostri territori, significa fare questa scelta. Questo è un po' quello che veniva rappresentato dai colleghi che è presente sui verbali.
Grazie, signor Sindaco. Se altri non devono prendere la parola, pongo in votazione il sesto punto dell'ordine del giorno, lo scioglimento anticipato della convenzione relativa alla gestione del servizio associato del Corpo di Polizia Locale Rotaliana Königsberg e approvazione della nuova convenzione per la gestione del servizio associato del Corpo di Polizia Locale Rotaliana, del regolamento speciale del Corpo e del regolamento per la disciplina dell'armamento. Prego i consiglieri. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quattordici favorevoli, sì, se mi aiutano un attimino i scrutatori, sì, e due astenuti. Sì. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Stesso numero, due astenuti e 14 favorevoli. Passiamo quindi all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Approvazione dello schema di convenzione per disciplinare i rapporti amministrativi e finanziari con un comune di Trento per la fruizione di servizi offerti dal rifugio per cani del capoluogo, accalappiamento cani vaganti, servizio di cura, mantenimento e custodia. Prego, assessore.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Come certamente avete potuto prendere contezza dalla documentazione versata nella pagina riservata ai consiglieri, il Consiglio è chiamato ad esprimersi sulla bozza di convenzione che il Comune di Mezzo Lombardo andrà a stipulare col Comune di Trento. Il Comune di Trento, infatti, nei primi mesi del 2021, attraverso una procedura aperta, ha individuato la Lega Nazionale per la Difesa del Cane quale ente che dovrà svolgere il servizio di custodia, accalappiamento e ovviamente di canile per il triennio 2022-2025, prorogabile ulteriormente per un biennio. Ovviamente il Comune di Mezzo Lombardo, rientrando nei comuni limitrofi nel raggio di 20 km, intende aderire alla bozza di convenzione che ci è stata sottoposta. Questo per garantire un servizio sul territorio di, prima di tutto, accalappiamento e conseguentemente di ricovero per gli animali randagi senza chip o eventualmente con microchip, quindi con proprietario individuato e conseguentemente appunto a debito dei costi al proprietario. Come avete potuto leggere, appunto, vi sono già indicate le tariffe, è previsto un costo per l'ente comunale e per il privato di 65 euro una tantum per l'accalappiamento, 6 euro al giorno per il ricovero, se questo cane appunto è randagio, se invece il proprietario è individuato, 20 euro. Ovviamente il comune individuerà quale ente, quale soggetto, ecco, del territorio, che possono essere i vigili urbani, i vigili del fuoco, per garantire la reperibilità sul territorio, e conseguentemente i costi, se il proprietario verrà individuato, appunto, saranno addebitabili allo stesso. Diversamente il comune, secondo la legge quadro del 91, dovrà farsene carico. Si resta a disposizione per eventuali domande sulla convenzione, ben lieto a rispondervi. Grazie.
Grazie, assessore Paregatti. Prego, consigliere Weber.
No, nessuna domanda, prendiamo atto, votiamo favorevolmente perché riteniamo che sia una cosa da fare, quindi non abbiamo nessun motivo per votare contro.
Consigliere Dalla Brida, prego.
Credo che, a differenza del punto precedente, o meglio, in linea con il punto precedente, quando si raccolgono più soggetti per risolvere un problema, le cose diventano più economiche e più efficaci. Quindi mi sembra che noi non abbiamo evidentemente un numero, una popolazione sufficiente, un'entità tale da poterci permettere un servizio specifico di questo tipo. È solo economico, solo vantaggioso andare ad associarsi, a fare una convenzione con il Comune di Trento, naturalmente, ci toglie una serie di problemi ed evidentemente anche ci propone una serie di soluzioni. Quindi credo che noi voteremo a favore come Futuro Insieme. Grazie.
Grazie, consigliere Dalla Brida. Altri che devono prendere la parola? Allora mettiamo in votazione l'approvazione dello schema di convenzione per disciplinare i rapporti amministrativi finanziari con il Comune di Trento per la fruizione dei servizi offerti dal rifugio per cani del capoluogo, accalappiamento cani vaganti, servizi di cura, mantenimento e custodia. Prego, consiglieri favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità, 16 favorevoli, il provvedimento è prego. No. Sì, prego, sindaco, un secondo.
Solo sull'ordine dei lavori, per dire che probabilmente sarà necessario fare ancora un consiglio prima della fine dell'anno, e crediamo, perché c'è anche il bando della tesoreria da bandire, e quindi non credo che ce la faremo prima di Natale, ma probabilmente tra Natale e Capodanno. Stavamo oggi immaginando con gli uffici tra il 27 o il 28 di dicembre, insomma, quindi probabilmente andremo oltre il Natale, e quindi anche se domani è solamente il primo e oggi il 30 di novembre, l'occasione è anche gradita per porgere a tutti voi e alle vostre famiglie gli auguri di un buon Natale e di serene festività, speriamo.
Grazie altrettanto. Grazie, sindaco, e dichiaro chiusa la seduta odierna. Buona serata a tutti, grazie.